Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Torniamo 105 dei 50 Radio 2000 Blackout. Torniamo in diretta quando sono le 18:47 di questo lunedì 1 febbraio 2021. Un buongiorno da Gianluca. Dopo una pausa forzata di una settimana, torniamo in diretta con Voci dall'Antropocene ogni lunedì dalle 18:30 alle 19:30. Ricordiamo i nostri numeri di telefono di contatto: 011 24 95 669 per chiunque volesse intervenire in diretta. Se invece volete fornirci, come dire, critiche, commenti, domande, segnalazioni, ci sti viaggiare informato, quello che volete, 346-66-73-263, messaggi, WhatsApp, Signal, Telegram, leggiamo tutto. Come sempre ricordiamo il sito della radio www.radioblackout.org e soprattutto sostieni radioblackout.org, il sito dove trovate una serie di contributi extra di carattere musicale e non solo, a sostegno della radio dietro una piccola o grande, decidete voi, sostegno monetario, finanziario per la radio. E allora, nei 40 minuti circa che ci restano a disposizione per questa puntata, torniamo un po' sul tema forzato, sugli argomenti imposti dai tempi, dall'epoca in cui viviamo, ovvero la pandemia che in questi giorni inizia, insomma, a compiere un anno di outbreak, di fuoriuscita, di esistenza su scala planetaria. Esattamente più o meno un anno fa iniziavano a uscire i dati, quelli ufficiali perlomeno, dell'emergenza di questa pandemia da Covid-19 dalla Cina, e nel giro di un mese o poco più anche nel continente europeo e sulla scala italiana. Lo facciamo con l'intervista con un medico, Ernesto Burgio, che più volte abbiamo mandato contributi senza mai sentirlo direttamente. Oggi faremo così da questi microfoni, pediatra e non solo, ricercatore in scienza medica, e si è occupato soprattutto da anni del rapporto tra devastazione ambientale, peggioramenti delle condizioni di vita e fuoriuscita di malattie e pandemie, lo sentiremo qui tra 10 minuti ai nostri microfoni, a partire da un suo contributo recente, più o meno di 10 giorni fa. Dopo un anno di pandemia siamo ostaggio di Big Pharma, questo è un suo articolo uscito sul sito wsj.org. Insomma, siamo felici di averlo qua ai nostri microfoni, perché è una posizione abbastanza, a mio giudizio, equilibrata tra, diciamo così, cantori delle magnifiche sorti e progressive della scienza e della tecnologia per la risoluzione dei nostri mali, e, diciamo così, afflati che stanno tra il negazionismo e l'esorcizzazione di quello che è stato questo morbo e questa pandemia a livello fattuale, soprattutto sulle nostre latitudini. Tra qualche minuto qua, ospite sulle libere frequenze di Blackout, saremo ben felici di ospitarlo. Restate sintonizzati, e i numeri ve li ricordiamo per le vostre domande, interventi, contributi: 011 24 95 669 34 666 73 263. A breve sulle libere frequenze di Blackout. Sulle libere torniamo in diretta 011 24 95 669 346 667 3263. Questa è la puntata odierna di Voci dall'Antropocene, che vi terrà compagnia ancora per una mezz'ora abbondante. Allora, volevamo tornare questa settimana a fare un po' il punto su un anno esatto poco più, poco meno dalla scoppio della pandemia di Covid-19, perlomeno insomma la sua percezione poi è venuta alle nostre latitudini. Lo facciamo con il dottor Ernesto Burgio, di cui abbiamo mandato più volte contributi da questi microfoni, ma che non abbiamo mai sentito direttamente. Innanzitutto lo sentiamo e verifichiamo se i nostri ascolti. Buongiorno.
Sì, io sono qui.
Perfetto.
Ci siamo.
Ci sente. Allora, il dottor Ernesto Burgio, insomma, un curriculum piuttosto ampio, pediatra, da più di 20 anni si occupa delle tematiche concernenti la relazione tra inquinamento ambientale, stravolgimento ambientale e salute umana. Dal 2002 al 2006 si è occupato di virus pandemici, fa parte di numerose strutture e diciamo coordinamenti nell'ambito del suo lavoro. Abbiamo mandato più volte i suoi contributi, che ci sono sembrati in questo anno piuttosto, come dire, equilibrati anche rispetto agli eventi che ci hanno travolti un po' tutte e tutti. Abbiamo deciso di raggiungerlo a partire da un suo contributo recente che è uscito su un blog che ora citiamo, VSI Mag, ovvero Wall Street International Magazine. Si chiama "Dopo un anno di pandemia, siamo ostaggi di Big Pharma?", con il punto interrogativo, un contributo insomma abbastanza corposo rispetto alla, diciamo, alla misura normale dei contributi online, che cerca un po' di fare il punto su una serie di questioni rispetto all'andamento della pandemia, alle domande che solleva anche dal punto di vista, diciamo così, sociale, degli effetti del vivere associato. Allora, buongiorno. Innanzitutto partiremo con lei da una domanda abbastanza ampia, se così si può dire. Qual è lo stato della situazione, qual è il bilancio che possiamo fare? Il suo contributo si intitola "Dopo un anno di pandemia". Insomma, quello che possiamo vedere anche rispetto alle novità, cioè cosa sappiamo in più delle varianti che sono uscite nell'ultimo mese e mezzo, quella inglese, quella brasiliana e quella sudafricana.
Ma allora facciamo una cosa, Gianluca, dividiamo la domanda, facciamo il grande quadro e poi passiamo ai, diciamo, problemi specifici come quello delle varianti e delle mutazioni, che sono un problema particolare, ovviamente importante. Ma partiamo dal grande quadro, e il grande quadro è questo. Tu hai ricordato che io mi sono occupato di pandemie negli anni degli allarmi pandemici all'inizio di questo secolo, come consulente di un colonnello dell'esercito. Io mi occupavo di genetica dei virus, lui l'aveva saputo e abbiamo collaborato per alcuni anni. Lo dico perché in effetti è importante fare un attimo il quadro della situazione in funzione di quello che erano stati per anni gli allarmi pandemici e la assoluta consapevolezza da parte di tutti gli scienziati del mondo che si occupano di virus e di allarmi pandemici, ma anche delle grandi istituzioni, che una pandemia era praticamente imminente. Ovviamente non ho il tempo e non ha senso andare a fondo in questo discorso, ma a grandi linee perché era imminente? Perché c'erano e ci sono tuttora, oltre a questo maledetto coronavirus che si è poi definito nella sua forma attuale di virus pandemico, ci sono alcune decine di virus che stanno cercando di fare il salto di specie, e cioè che sono nella situazione ideale per loro e molto pericolosa per noi di poter fare un salto da una specie serbatoio, così viene chiamata, nella quale questi virus convivono magari da millenni senza dare problemi, a una nuova specie. E questo perché? Perché, e poi ne parleremo dopo, indubbiamente ci sono condizioni ecologiche, ma anche condizioni sociali ma anche condizioni, diciamo, legate più specificamente ad aspetti spiccatamente inerenti al modo in cui i virus si attivano in certi periodi, che hanno determinato uno squilibrio. Da un lato tra le specie animali che sono sempre più costrette da noi a convivere con noi o a essere insomma in relazione di stress, per esempio nei grandi allevamenti o nelle periferie delle megalopoli. Ecco, per quanto concerne questo specifico tipo di virus, il problema è nato lì, e cioè che i grandi pipistrelli che vivono nelle periferie delle grandi megalopoli si intende città che sono al di sopra dei 10-15 milioni di abitanti, che purtroppo erano rarissime fino a 10 anni fa, ma che nel giro di 10-15 anni sono diventate veramente tante. Questi pipistrelli, costretti da una serie di pressioni come le deforestazioni attorno alle città, l'avanzata rapidissima di queste periferie, ormai convivono con noi. Ebbene, siccome il pipistrello è un animale molto vicino a noi sul piano filogenetico, perché è un mammifero, quindi i suoi virus si adattano facilmente alle nostre vie aeree e facilmente possono contagiare l'uomo, quello che è successo a partire, diciamo, dalla fine del secolo scorso e adesso si sta purtroppo realizzando in pieno con questa pandemia, è che alcuni dei virus che nel pipistrello sono da millenni o da milioni di anni e non danno problemi, per esempio Ebola, per esempio Marburg, per esempio Nipah, per esempio Hendra, e soprattutto, ora lo sappiamo, questi coronavirus che hanno dato nel 2002-2003 un primo allarme pandemico, proprio la prima SARS che era scoppiata in Cina e che per fortuna si fermò per una serie di situazioni, appunto anche qui vado per sommi capi, poi un secondo coronavirus nel 2012 che si chiamava il coronavirus della MERS nei paesi arabi, e poi circa, diciamo ormai lo sappiamo, un anno o 15 mesi fa circa, quindi nell'autunno del 2020, questo che noi temevamo, che noi stavamo seguendo da tempo, perché molti cosiddetti virus hunter, scacciatori di virus, avevano trovato già dei bat coronavirus, dei coronavirus di pipistrello in grado di passare all'uomo, ebbene quello che abbiamo capito è che probabilmente, e qui c'è ancora un po' un mistero, verso ottobre-novembre in Cina uno di questi coronavirus del pipistrello è riuscito a fare il salto di specie, ha cominciato a circolare, come spesso capita, prima relativamente sotto traccia, dando pochi casi di polmonite soprattutto nell'area prima in Cina e poi nell'area asiatica, e poi probabilmente già a fine anno 2000, a questo punto 19, diciamo intorno a novembre-dicembre, qualche caso in giro per il mondo. Solo a gennaio del 2020 la Cina ha dichiarato che questo era un coronavirus dei pipistrelli, quindi estremamente pericoloso. Solo il 10 gennaio del 2020 sono arrivate le sequenze, cioè praticamente l'RNA virale, che è stato pubblicato prima dai cinesi, poi dall'Istituto Pasteur e da altri importanti istituti di ricerca. Il 31 di gennaio l'Italia, come altri paesi occidentali, aveva comunicato che si era in fase prepandemica, e poi stranamente grande silenzio. E cioè, mentre in tutto il mondo si cominciava a lanciare allarmi dicendo ci sono casi, e non solo in Cina o in Corea e non solo nei paesi limitrofi, ma ormai lo si può dire perché inizialmente era passato sotto silenzio, ma c'erano già casi in Canada, in Francia, in Brasile, eccetera, e qualche caso in Europa, ecco, solo alla fine di febbraio di questo 2020 maledetto, in Italia vengono finalmente, devo dire, trovati i primi due cluster, uno in Veneto e uno in Lombardia, voi a Codogno, e parte il dramma. L'Italia è stato il primo paese occidentale, purtroppo, a essere colpito e, come tutti i paesi occidentali, ormai lo possiamo dire, non si è fatto trovare minimamente preparato. Non avevamo preparato i tamponi, non avevamo cercato i casi del virus perché avevamo sottovalutato il problema. Quindi, al momento in cui partono i primi cluster, non si sa minimamente cosa fare. Dopo un anno, questo che è successo in Italia prima che negli altri paesi, ormai lo possiamo dire, si è verificato in tutti i paesi occidentali. Ovviamente è andata peggio in alcuni, e credo che possiamo anche questo affermarlo con le cifre alla mano. I paesi in assoluto che hanno fatto peggio per una serie di motivi sono proprio la Gran Bretagna, l'Italia, il Belgio e la Cechia in Europa, ma sempre meno peggio, ma comunque altrettanto male, sono andati gli Stati Uniti, il Brasile e il Messico, e poi alcuni paesi minori. E per concludere questa prima, come dire, disamina generale, quello che è evidente è che c'è un'enorme differenza tra il modo in cui tutti i paesi occidentali hanno reagito, complessivamente in maniera assolutamente inadeguata, mentre praticamente tutti i paesi asiatici, a partire dalla Cina e poi continuando con la Corea, il Giappone, Taiwan, Hong Kong, Cambogia, Vietnam, eccetera, hanno tutti saputo bloccare l'epidemia subito. Nel giro di pochi giorni, si può dire, in 40 giorni in Cina già praticamente avevano bloccato, con un lockdown molto duro e poi con una serie di sistemi di tracciamento, la pandemia. La stessa cosa, e qui mi fermo, è successa, cioè hanno saputo farla pochi paesi, altri, in particolare Cuba, l'Australia, la Nuova Zelanda, l'Islanda, mentre la gran parte dei paesi occidentali si è lasciata assolutamente travolgere, e siamo a questo.
Su questo torneremo tra qualche minuto. Una domanda così che penso sia di interesse alla maggioranza degli ascoltatori e le ascoltatrici: quello che ci può dire rispetto allo stato attuale, le ultime notizie, ovvero queste varianti che testimonierebbero della capacità di mutazione del virus?
Sì, e qui, anche qui ovviamente vado per sommi capi, questi virus a RNA sono tutti tendenzialmente in grado di mutare abbastanza frequentemente. Ora, i virus che mutano continuamente sono i virus influenzali, e infatti, come tutti sappiamo, ogni anno sono talmente diversi rispetto all'anno prima che i vaccini vanno letteralmente cambiati ogni 6 mesi in pratica. Ma altrettanto rapidamente cambiano, mutano il loro genoma i cosiddetti retrovirus tipo l'HIV, per il qual motivo non è stato ancora possibile in 40 anni trovare il modo di mettere in campo un vaccino. I coronavirus hanno una relativa capacità di controllare il proprio genoma e quindi mutano un po' meno, ma sono sempre virus a RNA, quindi hanno sempre questa tendenza a fare mutazioni. Allora, in questo caso, che cosa è successo? È successo che probabilmente nei primi mesi il virus ancora circolava poco, e parliamo quindi della fine del 2019 e dei primi mesi del 2020. Ma già ad aprile, arrivando in Europa, c'era stata una prima variante che è diventata famosa perché è stata immediatamente percepita come molto pericolosa, si chiama D614G. È bastato che cambiasse un singolo amminoacido sulla proteina Spike, che è la proteina mediante la quale questo virus aggancia le nostre vie aeree, perché il virus diventasse molto più contagioso. Questo ha fatto sì che, è arrivato in Occidente, il virus è dilagato rapidamente. Poi c'è stata la pausa, o quantomeno il rallentamento estivo, che è stato più un rallentamento di attenzione, soprattutto in Europa, e nel frattempo il virus è dilagato negli Stati Uniti e in altri paesi, dove in Sudafrica e in Brasile, ma anche purtroppo in Gran Bretagna, alcune mutazioni sono emerse. Per quello che sappiamo attualmente, quella inglese è una mutazione complessa, cioè è una variante, così si dovrebbe definire, che ha una quindicina, per l'esattezza 17 mutazioni sulla proteina spike. In linea di massima noi sappiamo che questo lo ha reso rapidamente più contagioso, ancora non sappiamo se anche più virulento, e per quanto concerne le abbastanza simili varianti sudafricana e brasiliana, il timore più grosso è che, secondo alcuni studi iniziali di laboratorio, alcune delle mutazioni, soprattutto in quella brasiliana, potrebbero rendere il virus parzialmente resistente ai vaccini.
Allora, veniamo a una domanda che è abbastanza centrale, che credo interessi molti e molte, anche perché, come dire, è nell'attualità che stiamo vivendo, la questione dei vaccini. Leggo un pezzo del tuo articolo che citavo in apertura di trasmissione: dopo un anno di pandemia siamo ostaggi di Big Pharma, con un punto di domanda. Leggo dei pezzi e poi ti cedo la parola. Tu dici: un approccio che si basa su un modello progetto dominante da alcuni decenni di una medicina sempre più AIG biotech, riduzionista e molecolare. Ecco perché fin dall'inizio della pandemia gli scienziati occidentali, ovviamente quell'entità sempre meno occulta e sempre più potente, semplicisticamente denominata Big Pharma, hanno deciso di puntare per contrastare il nuovo virus essenzialmente sull'immunoprofilassi di massa, cioè su un grande esperimento senza precedenti, quello di progettare, costruire, sperimentare e mettere in campo uno o più vaccini ipertech, super tecnologici, nella speranza che questi possano indurre nel più breve tempo possibile quell'agognata immunità di gregge che dovrebbe fermare la pandemia. Su questo ci scrivono anche degli ascoltatori. Ti metto lì quest'altra domanda: i vaccini RNA sono più simili a terapie geniche che ai vaccini tradizionali? Questo anche perché tu ovviamente sollevi una serie di problematiche, no? Rispetto ai vaccini, su come vengono così presentati come la risoluzione, ponendo delle domande che sono di ben altra profondità, sul fatto che esiste comunque un fenomeno sociale, qualunque se possa essere la considerazione che si ha, diciamo, di ostilità o resistenza a questa obbligatorietà, diciamo così, sul fatto che quella che abbiamo assistito in queste settimane comunque sembrava per molti versi una vera e propria propaganda di regime su alcuni aspetti. Ti cederei la parola su questo, perché sì, ovviamente il tema è ampissimo,
appunto,
e ovviamente c'è anche l'urgenza della situazione in cui ci troviamo, per cui ti cederei la parola su come la individui te.
Sì, ma appunto, guarda Gianluca, hai posto nel giro di 3-4 minuti almeno, diciamo, 5-6 domande chiave, e io cerco di risponderti in maniera, ancora una volta, semplice, spero non semplicistica, però per come possiamo. Premesso quello che abbiamo detto prima, e cioè che a mio parere la pandemia, non a mio parere, ma il gold standard di fronte a un'epidemia mondiale, e questa è una pandemia di grandi dimensioni, ormai lo sappiamo, lo ripeto, lo sapevamo già a febbraio-marzo che lo sarebbe stata, quindi figurati adesso, abbiamo 2.200.000 morti ufficiali, quindi probabilmente sono di più, il che significa che sono già un numero di morti superiore a quelli insieme dell'asiatica più la Hong Kong, quindi le ultime due pandemie sommate, quindi figuriamoci, quindi è una grande pandemia. Allora, il problema è vero che i paesi occidentali hanno dovuto, per il modello dominante in Occidente, affrontarla mediante un farmaci e vaccini. Non è che era una esigenza, una necessità, è che noi ormai siamo da almeno 30 anni all'interno di una cultura biomedica che individua queste come le soluzioni. Cioè, è difficile entrare per chi governa la sanità in Occidente, e non parlo per ora degli influssi sicuramente deleteri che hanno anche i grandi interessi, parlo proprio dell'approccio. È molto difficile, per come siamo stati abituati, basta vedere i nostri curricula di studi, uscire da questa logica per cui una malattia va contrastata con farmaci e vaccini. Allora, perché lo dico? Perché noi abbiamo pensato lungamente, devo dire fino in autunno, che prima che ci fosse la possibilità anche soltanto di mettere in campo una vaccinazione di massa di queste dimensioni, sarebbero passati uno o due anni. Per cui eravamo tutti convinti, io personalmente lo sono ancora, che bisognava puntare sulla prevenzione per come hanno fatto quei paesi di cui abbiamo parlato. Invece no, quello che è successo è stato che noi all'inizio di autunno abbiamo cominciato a capire intorno a ottobre-novembre da una serie di pubblicazioni, la più importante e anche molto bella, fatta da un giornale che si chiama Nature, che è uno dei più importanti giornali del mondo, abbiamo capito che delle piattaforme, che sono proprio il modo in cui si concepiscono modalità di vaccinazione diversa e vengono messe in sperimentazione, erano già molto avanzate. Cioè abbiamo saputo verso settembre-ottobre e in modo definitivo a ottobre che soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, ma in parte anche in Cina e in Russia e in parte anche in altri paesi come l'India, come l'Australia e come Cuba, c'erano già delle piattaforme di vaccinazione in buona parte sperimentale. Cosa significa? Significa che anziché fare il vaccino tradizionale, che avremmo avuto molto tempo prima di poterlo mettere in campo, perché un vaccino tradizionale significa il virus attuale in qualche modo indebolito o addirittura inattivato, che possa essere utilizzato su grande scala per essere somministrato e dare quella pseudo infiammazione che determina l'immunità. Così si è fatto sempre, no? Adesso da almeno 20 anni noi tendiamo a utilizzare, diciamo anche un po' di più, da almeno 30 anni, non più il vaccino inteso come il virus o il batterio inattivato o indebolito, ma delle parti dell'agente patogeno, che possono essere o pezzi delle sue proteine di superficie o addirittura, come in questo caso per i vaccini a RNA, di cui appunto mi chiedevi e che adesso spieghiamo cosa sono, non si utilizza più il virus o il batterio, ma si prendono dei pezzi del suo genoma, lì si rende in qualche modo il meno reattivi possibile, cioè meno allergenici per intenderci, semplifico ma è così, e lì si inietta in modo tale da avere non la malattia, ma delle reazioni infiammatorie localizzate che permettano alle nostre cellule di esprimere da un lato questo antigene, che è la proteina spike ricostruita nelle nostre cellule, praticamente esporla in modo tale che il sistema immunocompetente la riconosca e la metta in memoria e da allora fabbrichi anticorpi contro questa proteina. Ora, come avviene la cosa? Mi fermo ai due vaccini che ci interessano per ora di più, non vado a vedere le altre piattaforme perché non avremmo il tempo. I due vaccini che ci interessano di più sono, da un lato, quello di Pfizer e di Moderna, che appunto usa questo RNA, che è stato letteralmente ridisegnato a computer, ma letteralmente, cioè gli scienziati, i biotecnologi, hanno fatto un'operazione, si dice, di biologia sintetica, e cioè hanno studiato bene la sequenza, hanno preso la parte che è più attiva sul piano immunologico e meno reattiva, cioè meno pericolosa, nel senso di meno potenzialmente meno allergizzante. Questa parte l'hanno praticamente ricostruita mediante una serie di piccole modifiche molecolari, l'hanno inserita, sto semplificando ma grosso modo è così, in delle particelle lipidiche, quindi come delle minuscole nanoparticelle di grasso. Come tali le hanno messe in una soluzione che deve stare a meno 70 per renderla stabile, Pfizer a meno 30 per Moderna, grosso modo è così, dopodiché quando si deve inoculare la si prende e la si inserisce in un muscolo. Cosa succede in quel momento? Che questa soluzione praticamente in buona parte dovrebbe rimanere nel muscolo. Le nanoparticelle praticamente lasciano uscire questa sostanza che c'è dentro, la quale viene idealmente, e dovrebbe funzionare in buona parte così, attivare una piccola reazione infiammatoria locale, la particella che noi interessa, cioè l'RNA praticamente, o lo pseudo-RNA costruito, quindi questa sorta di attivatore che è simile al virus, viene trascritta, forma una proteina molto simile alla spike che viene esposta e nei linfonodi regionali, quindi una vera e propria piccola infiammazione, questa praticamente esposizione della proteina fa sì che si formano i linfociti di memoria, linfociti B e quindi gli anticorpi e forse anche i linfociti T. Quindi sulla carta, diciamo, è un'idea abbastanza geniale. Noi quando abbiamo capito verso novembre che si andava verso questa soluzione, da un lato abbiamo cominciato a chiederci: ma c'è un pericolo a fare per la prima volta, soprattutto su milioni, decine di milioni di persone, questo tipo di soluzione? D'altro lato è anche vero, studiandola, che si è visto che era disegnata e, diciamo, prodotta in maniera molto innovativa e importante. Io continuo a dirlo, e l'ho scritto come avrei visto, ci sono ancora molte incognite, però è chiaro che per l'Occidente, in questa prospettiva, dobbiamo arrivare a fermare la pandemia al più presto per ragioni economiche. Era inevitabile che facessero questo tentativo. Ora, qui ovviamente, per essere breve, qual è il limite di questo, ma anche dell'altro vaccino di AstraZeneca, che invece utilizza un vettore diverso, che praticamente è un virus non umano, ma è un virus che normalmente dei primati, di una scimmia praticamente. Sono, alla fine, gli effetti dovrebbero essere abbastanza simili, ma questo secondo sembra prima di tutto di avere meno efficacia, secondo di poter essere un po' più reattivo, ma in ultima analisi la vera incognita, e non sono io a dirlo e neanche gli altri che lo stanno in qualche modo valutando, ma sono le stesse case farmaceutiche che lo producono ormai a dirlo o ad ammetterlo, e cioè che questo tipo di vaccini conferisce una protezione al singolo, cioè a chi si vaccina, ma probabilmente non può produrre l'immunità di gregge. Perché? Perché non evita che il virus entri comunque e rimanga nelle vie aeree superiori, evita che proliferi. Per cui probabilmente anche le persone vaccinate possono continuare a trasmettere piccole quantità di virus. Quindi è difficile, anzi è quasi impossibile, che si abbia l'immunità di gregge. E comunque, qualora anche ci fosse una protezione maggiore rispetto a quella ipotizzata, ci vorrebbe comunque un tempo enorme prima di arrivare a un'immunità di gregge su miliardi di persone. Quindi è chiaro che la vaccinazione da sola non può fermare la pandemia, la può fermare, la può via via rallentare e permettere che si faccia quello che ti ho detto fin dall'inizio essere le soluzioni vere, quelle che hanno messo in campo gli altri paesi. E purtroppo la cosa che veramente non si riesce più a capire è come mai in Occidente non lo si voglia fare.
Ecco, diciamo che tutte le cose che ci hai detto sollevano una matassa di problemi che necessiterebbero di altrettante domande, altrettanto tempo. Quindi io provo a sintetizzarti come ultima domanda una serie di questioni che, a cui tu accenni anche nel contributo che abbiamo citato all'inizio, ovvero appunto il carattere sistemico, le cause, diciamo, di sistema di questa epidemia, del suo proliferare, della sua attesa esplosione da parte degli specialisti e della sua altrettanto, come dire, criminale sottovalutazione da parte dei governanti, soprattutto alle nostre latitudini, ovvero la dimensione del modello di sviluppo che l'ha prodotta e l'assoluta mancanza di riflessione su questo, cioè il proliferare di devastazione ambientale, deforestazione, allevamenti intensivi. Tu sottolineavi, ed è un'altra domanda che sarebbe interessante, perché l'Occidente è stato così debole nel contrastare questa pandemia. Qualcuno ci scriveva anche qua ai microfoni della radio, i nostri messaggi, perché non viene citata la Cina tra gli esempi che ha saputo contenere, perché ovviamente tu prima hai elencato una serie di paesi che verrebbe da dire, sono però tutte isole, che quindi Australia, Nuova Zelanda, Cuba, Islanda, al di là della forma politica di governo.
No, no, aspetta, scusa, fermati un attimo Gianluca, io sono partito dicendo Cina, Hong Kong, Taiwan, Cambogia, Vietnam, e poi ho detto ma non solo questi paesi asiatici, ma anche quegli altri, ecco, per dire, no? Non, figurati se non dico che sono stati essenzialmente proprio i paesi asiatici ad affrontarla bene, sono assolutamente convinto di questo.
Ecco, l'ultima domanda, veramente abbiamo pochi minuti purtroppo e avremo bisogno di molti altri. Le cause sistemiche del proliferare di questa malattia, qualcun altro ci scrive, perché si è persa dall'orizzonte la responsabilità per la zoonosi di deforestazione e allevamenti intensivi, cosa che tu sollevi nel tuo articolo, qualcun altro ci chiede, ma diciamo questo approccio ipercautelante anche dal punto di vista delle responsabilità penali è veramente efficace?
Ma guarda Gianluca, appunto l'importante è non nascondersi due cose. Il primo, che è un evento epocale. Epocale significa che è uno di quegli eventi che normalmente, quando si leggono a posteriori nei libri di storia, uno li riconosce. Quando c'entra dentro si mette tempo a capirlo. Ora, questo non è per niente una giustificazione, perché qualcuno lo ha capito subito. Purtroppo è prevalsa la voce di quelli che per motivi, lo dico subito, politici, al limite economici, ma mal intesi, perché non funziona così, perché in realtà se avessimo fatto, appunto come la Cina e come quei paesi che hanno saputo risolvere, chiudi, ma chiudi subito la strada al virus, soffri per un mese o 40 giorni, crei delle condizioni anche dure in cui la gente debba capire e soffrire, ma fagli soffrire le persone in due modi, prima di tutto consapevolmente, cioè fai capire che è necessario farlo e perché, nello stesso tempo metti un limite a questa sofferenza, cioè è molto meglio, e penso che adesso tutti lo abbiamo capito, soffrire come hanno fatto in Cina per un mese e mezzo i 62 milioni di persone della provincia di Hubei che non potevano quasi uscire di casa, tanto che gli portavano il cibo a casa, però hanno chiuso subito le strade al virus. Allora, cosa intendo dire? Primo errore clamoroso, che avendolo sottovalutato non si è minimamente coinvolta la popolazione in un confronto aperto, in un dialogo chiaro. Hanno parlato esperti e pseudo esperti, hanno detto tutto il contrario di tutto, la gente ancora adesso dopo un anno non ha capito cosa sta succedendo, perché gli stessi esperti e pseudo esperti dicono una volta una cosa, una volta l'altra, addirittura gli stessi si sono via via smentiti più volte, e non faccio nomi e cognomi, tanto li sappiamo. Ora, questo è stato un grande problema quando si parla di infodemia. L'infodemia è legata veramente in primis al fatto che non dovrebbero parlare tutti anche quando non hanno una competenza, ma in questo tipo di sistema, e questo è un altro problema tipico dell'Occidente, tutti vogliono dire la propria e tutti si sentono legittimati e succede questo gran casino. E io non sto neanche parlando di quelli che a mio parere purtroppo continuano a infiltrare il web con negazionismi vari, di quelli io, guarda, neanche mi occupo, perché li posso anche capire all'inizio, ma dopo 2 milioni e 300 mila morti e dopo quello che sta succedendo e che rischia ancora di succedere a lungo, adesso avrebbero dovuto e dovrebbero smetterla. Ora, invece, le due grandi domande che giustamente tu hai posto: uno, come mai nessuno parla o pochi parlano, almeno nel mainstream, del fatto che una pandemia da sempre, ed è sempre stato così, guarda la spagnola dopo la prima guerra mondiale, guarda addirittura la peste nera durante le varie guerre europee del XVI secolo, cioè è sempre così, e addirittura quella del 1400, cioè quando ci sono guerre, quando ci sono grandi migrazioni, quando ci sono stravolgimenti epocali, sociali, e in questo caso anche ovviamente grandi stravolgimenti dell'ecosistema terra, chiaramente emerge questa che non è un incidente biologico avvenuto per caso, ma è l'estremo segno e sintomo di una malattia sistemica. Il cambiamento climatico, le deforestazioni, i cambiamenti degli ecosistemi, la gran parte della scomparsa notevole di specie degli ultimi 10-20 anni, che ormai si parla di sesta estinzione, lo stravolgimento soprattutto degli ecosistemi microbici, per cui stanno emergendo tantissimi virus e batteri pericolosi proprio negli allevamenti animali, e proprio tutto questo fa parte di un unico grande problema che non vogliamo affrontare. Perché? Perché gli interessi dei singoli prevalgono sull'interesse generale, per cui gli allevamenti intensivi, l'agricoltura intensiva, quindi l'uso di pesticidi, quindi lo stravolgimento chimico e biochimico dell'ecosfera, tutte queste sono, diciamo, allarmi che abbiamo lanciato da 30 anni a questa parte e che nessuno recepisce. E per ultimo ti metto l'inquinamento atmosferico delle grandi città, perché è sempre più chiaro che il particolato ultrafine che sta dilagando in tutte le grandi città del mondo, compreso le nostre, è un potentissimo trigger, è il peggiore alleato del virus. Muoiono tantissime persone, soprattutto nelle aree di grande inquinamento, e non perché, come qualcuno scioccamente ha detto, perché il particolato fa da veicolo al virus, quella era una bufala, ma perché? Perché il particolato ultrafine, anche questo è qualcosa su cui inutilmente lanciamo l'allarme da oltre 20 anni, penetra nelle arteriole, crea praticamente il substrato ideale per i tre grandi cofattori che sono praticamente la arterite sistemica, la endotelite sistemica. L'aterosclerosi domina il pianeta, soprattutto prima l'Occidente, ma ormai ovunque, non più a 70-80 anni, ma già a 40-50. Perché? Perché le arterie sono infiammate. E così anche l'obesità, e così anche il diabete secondo. Queste sono le vere cause di morte. Non nel senso che il virus non è una causa fondamentale, ma che il virus colpisce in maniera più dura su questo. Quindi il problema è un unico problema, cioè noi abbiamo fatto la guerra al pianeta, l'inquinamento ha determinato la nostra stessa fragilità e adesso si pensa di poter combattere la pandemia, che è il sintomo drammatico di questa malattia appunto sistemica, soltanto con farmaci e vaccini. Questo è il grande problema. E l'ultima cosa, veramente un minuto, non voglio nascondere il discorso, mi pare che tu mi avessi chiesto, ma questo vaccino è pericoloso anche come una sorta di terapia genica? Ora, questo è stato uno dei tanti problemi che abbiamo cercato di chiarire e devo dire che anche, e qui non faccio nomi, ma insomma anche degli infettivologi importanti in Italia, oltre a Montagnier, come saprai, hanno sollevato questo problema. Quindi è un problema che va tenuto in considerazione. A mio parere, però, è uno dei rischi, tutto sommato, che sono stati esagerati. Perché? Perché, come ti dicevo, questo RNA è un RNA ipersintetico, quindi non è, diciamo, un microorganismo, né tantomeno un vero acido nucleico. Ed è costruito in modo tale che venga difficilmente riconosciuto dai nostri sistemi, diciamo, organici delle cellule e del nucleo. Quindi è molto difficile immaginare che venga inserito nel nucleo e che vada addirittura dentro il DNA. E comunque sia, è anche quasi certo, e continuiamo a dire sono ipotesi, che le nostre cellule continuano ogni giorno della nostra vita a incontrare RNA che vengono da batteri, virus e perfino dagli alimenti, e che sono in grado di difendersi da questo, capisci? Quindi il problema maggiore non è, io penso, e lo vedremo, perché chiaramente non ci sono stati i tempi per poter valutare la sicurezza. Il vero problema è, da un lato, l'efficacia, che speriamo che ci sia e lo sapremo nel giro di alcuni mesi, dall'altro l'altro problema, e cioè che comunque sia il vaccino non sostituisce la strategia generale. Ecco, questo io credo che bisogna assolutamente dire. Se volete, magari tra una settimana ci risentiamo e facciamo il punto meglio su alcuni passaggi specifici, perché oggi abbiamo fatto il grande quadro, possiamo però, se vuoi, risentirci e fare il punto su cose più particolari che non abbiamo potuto affrontare.
Direi di sì, quindi accettiamo l'invito e la proposta, perché ovviamente si aprono una serie di finestre. Per il momento la ringraziamo, la salutiamo, ci sono stati anche una serie di messaggi che, come dire, complimentavano insomma il suo contributo. Noi rimandiamo al testo da cui siamo partiti, che si intitola "Dopo un anno di pandemia siamo ostaggi di Big Pharma", che si trova sul sito Wall Street International, wsimag.com. Grazie dottore, a questo punto sì, potremmo
bene
risentirci.
Allora, un abbraccione, ci sentiamo tra una settimana. Un abbraccio.
A presto,
ciao, grazie a tutti. Grazie.
Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.